questo importante convegno dedicato all'autismo, ai soggetti con autismo nella scuola, che oggi si tiene per volontà, come sempre direi, dell'associazione ANSA, che è sempre presente e attiva, sono i genitori dei soggetti con autismo, l'associazione italiana dei soggetti con autismo, che è sempre pronta a promuovere iniziative e attività fondamentali per il mondo di questi soggetti. E voglio anche ringraziare in particolare la Fondazione Augusta Pini e Ospizi Marini, che anch'essa sostiene questa pista così importante di educazione scolastica e anche ha contribuito alla realizzazione pratica di questo importante convegno. Vedo che siete molto numerosi e ancora molti penso debbano arrivare, quindi ringrazio ovviamente tutti voi. Passo a dire che era qui fino a poco fa il magnifico rettore dell'Università di Bologna, il professor Pier Ugo Calzolari, che era venuto pensando che il convegno cominciasse alle 8:30 e purtroppo poi però alle 9 aveva un impegno. Comunque vi porta i suoi saluti e noi lo ringraziamo anche per la sua sempre importante e profonda sensibilità per i problemi della neuropsichiatria infantile, della psicologia e della psicopedagogia, e quindi purtroppo non ha potuto essere qua. Poi ancora alcune cose prima di dare la parola di saluto. Devo dire che e qui abbiamo l'onore di avere tra noi la dottoressa Mariolina Moioli della Direzione Generale per lo Studente del Ministero Istruzione, Università e Ricerca, che porterà il suo saluto non immediatamente, ma in maniera più contestuale, più mirata, dopo la seconda relazione e prima dell'intervallo, perché parlerà più in maniera centrata sul problema che ci interessa. Adesso vorrei dare la parola al presidente della Fondazione Augusta Pini per il suo saluto a tutti voi, al professor Giorgio Palmeri. Prego.
Io ringrazio questa massiccia partecipazione a questo convegno che la nostra fondazione ha inteso promuovere d'intesa con l'ANSA per il grave problema sull'autismo. La nostra fondazione, che si occupa in prevalenza di disagio minorile, ha inteso portare avanti questo progetto e intende portare avanti questo progetto partendo ovviamente dall'ambito che gli è più proprio, che è quello scolastico. L'obiettivo nostro è quello di arrivare in tempi relativamente brevi a formare un osservatorio nazionale sul tema dell'autismo, perché riteniamo che sia un importante passo alla soluzione di questo difficile problema. Iniziamo partendo da questo convegno, che è la prima pietra di un edificio che intendiamo costruire passo passo d'intesa con l'ANSA e che ci porterà pian piano alla formazione, alla ricerca pedagogica, clinica, e per dare un contributo concreto alla soluzione del problema sull'autismo. Io ringrazio quindi pertanto tutte le autorità che hanno voluto dare un segno con la loro presenza, un segno di supporto a questa iniziativa, così come tutti gli enti istituzionali che attraverso il loro patrocinio e la loro presenza ulteriormente dimostrano la sensibilità a questo problema. Vi auguro un buon lavoro, grazie.
Io volevo qui la professoressa Liana Baroni dell'ANSA. No, perché non è in elenco, perché io la volevo però proprio, era qui anche il nome. va bene, però siccome, ecco, siccome è colei che promuove il convegno, comunque la chiameremo appena la vediamo. Benissimo, allora desidero adesso dare la parola all'ingegner Stefano Versari dell'Ufficio Scolastico Regionale per il suo saluto.
Io saluto voi, porto anche il saluto del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, dottoressa Lucrezia Stellacci, che questa mattina è a Roma per ragioni di servizio al Ministero. Bisogna, il motivo della presenza dell'ufficio e degli insegnanti nasce da una constatazione che a tutt'oggi sul problema dell'autismo la ricerca medica non è riuscita a dare risposte determinanti. La ricerca educativa degli ultimi anni ha invece dimostrato che possono essere fatti percorsi significativi che permettono di ottenere risultati significativi in gran parte o in parte discreta dei risultati. Si tratta quindi di una sfida per la scuola e per l'educazione. Per questo, proprio perché è la ricerca educativa che ha dato finora i migliori risultati, è necessario che il maggior numero possibile di insegnanti, specialisti, ma non solo, della scuola, vengano a conoscenza di queste acquisizioni recenti. Da qui la necessità di una formazione continua degli insegnanti e degli operatori della scuola, tenendo presente che la sindrome autistica è una sindrome quanto mai contraria al senso comune, di difficile accettazione, di difficilissima accettazione. E quindi non è sufficiente la buona volontà, non è sufficiente la buona volontà del docente. Solo con quella non si ottiene nulla. Il docente deve essere adeguatamente preparato e formato e quindi competente su questa malattia. Da qui la necessità di intensificare quindi la formazione, i rapporti fra operatori della scuola e genitori, che molto spesso sono i primi coterapeuti nel processo educativo, della necessità di riconoscere che oggettivamente troppo spesso l'integrazione degli alunni autistici nella scuola è stata intesa come con il rischio di omologarne la diversità. E da qui la necessità infine di chiedere e di chiedersi anche dove vanno a finire questi alunni dopo 15 anni di percorso scolastico. E l'indicatore di dove vanno a finire è probabilmente un indicatore del risultato dell'integrazione nella scuola. Per questi motivi è importante questo incontro, è importante conoscere il metodo TIC che ci viene oggi presentato, che è uno dei nuovi metodi. L'intenzione come Ufficio Scolastico Regionale è di offrire con questa occasione l'opportunità, perché è un metodo che pare dal punto di vista scientifico adeguato e significativo, possa trovare opportunità di verifica empirica nell'ambito scolastico. Questo è il motivo per cui come Ufficio Scolastico Regionale abbiamo accettato volentieri la proposta dell'associazione e della Fondazione Pini, e per cui insieme con questa giornata iniziamo un percorso che vede questo ufficio già impegnato a sostegno di altre iniziative, sempre a sostegno di bambini autistici in questa regione, e ci vede quindi ulteriormente motivati a intensificare il rapporto con queste istituzioni. Grazie.
Per i saluti do ora la parola alla dottoressa Milli Virgilio dell'assessorato, assessore anzi, alla scuola del Comune di Bologna. Prego.
Porto il saluto del Comune di Bologna a questo che ho già sentito definire, e è poi il senso di questa iniziativa, inizio di percorso. E nell'augurare buon lavoro vi dico subito l'aspettativa del Comune di Bologna, e in particolare anche mio personale come assessore con delega alla scuola, alla formazione e alle politiche delle differenze, che come vedete attraversa tutti i punti dell'inserimento dell'autistico all'interno della nostra società. Vedo qui molte persone, e questo, come dire, mi riconferma la convinzione di essere in presenza di un momento elevato, di elevata qualità dell'approccio a questo problema. E penso che insieme si debba lavorare per arrivare poi a momenti di formazione, perché questo è il punto, come dire, di crisi dal punto di vista della scuola e anche dal punto di vista del processo educativo, che vede come partecipi non solo l'interno scolastico ma anche l'extrascuola, a cominciare poi dai familiari. Non è un caso che fra i promotori di questo convegno, oltre alla fondazione, ci sia un'associazione di genitori, proprio perché questo è un tema d'incrocio, no? È un tema che vede il soggetto portatore di questa sua particolare differenza in contatto con gli altri. E gli altri sono innanzitutto la scuola, che è un momento principe dell'inserimento nella società, e sono i familiari. Quindi l'intervento nella scuola ha sempre questa particolarissima caratteristica, che gioca sul soggetto, gioca nella relazione fra l'insegnante e il soggetto, ma gioca sempre anche nelle relazioni con i familiari e con l'esterno. Per questo che la famiglia è un luogo di cittadinanza, è il luogo di educazione alla cittadinanza, è il luogo in cui si formano, si costruiscono, si rendono concreti quei diritti che noi troviamo sulla carta e che dobbiamo rendere effettivi. Qui siamo sul piano dell'effettività. L'effettività in questo campo vuol dire innanzitutto formazione, perché è evidente che l'insegnante formato è un insegnante che mette in circolo con gli altri ragazzi. Allora, ho visto la pubblicazione di Calimero, no? Che è per i ragazzi, per i compagni, per i vicini, per gli altri prossimi, la prossimità, l'educazione della prossimità. E quindi tutte le iniziative che si snodano attorno a un problema così complesso. Ecco, io mi auguro che appunto ci sia una ricaduta. Io proponevo che da questo nascesse anche, che so, un qualche percorso formativo diretto, specifico sulla scuola bolognese, sulla scuola anche della provincia, poi vediamo di poterlo organizzare. Mi auguro quindi che ci sia una primissima ricaduta concreta e che da questo si possa partire a affrontare un problema che coglie alcuni soggetti, che coglie le famiglie che sono in prima linea, protagoniste dell'opera di educazione più vicine a questi soggetti, ma che coglie, io credo, tutta la cittadinanza. In questo senso io penso che un convegno, un'attività di formazione siano il primo passo per far emergere quello che è un problema che spesso e sovente è affidato alla sensibilità individuale, è affidato, come dire, alla capacità, è affidato al privato, per farlo diventare un problema pubblico che come tale si pone già per il sol fatto di essere messo nell'agenda di un convegno, di una fondazione, dell'università e degli enti istituzionali. Questo ha un significato simbolico molto importante, che credo dobbiamo essere tutti in grado di trarre e di portarlo poi nella nostra esperienza quotidiana per risolvere questo grave problema. Grazie.
Bene, grazie Assessore. Diamo ora la parola alla professoressa Liana Baroni, che è la presidente dell'ANCSA, che porta il suo saluto e ovviamente le sue opinioni anche, e credo che anche le sue note di contentezza per questo. Prego.
Sì. sono Liana Baroni, sono socia fondatrice dell'ANCSA e attualmente sono la presidente dell'ANCSA Emilia Romagna. E per me è un grande onore dare il benvenuto a tutti voi che siete presenti, sia voi che siete qui, sia quelli che sono lontani, ai relatori e a tutte le autorità che sono presenti. Permettetemi anche di ringraziare coloro che hanno consentito la realizzazione di questo convegno, in particolare tutte le istituzioni che lo hanno patrocinato: la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna, l'Ufficio Scolastico dell'Emilia-Romagna, l'Università degli Studi di Bologna e, oltre a questi, anche il Segretariato Sociale della RAI e l'Università degli Studi di Modena e Reggio, che ne ha permesso la diffusione via internet, oltre questa sala. Consentitemi anche di ringraziare la Fondazione Augusta Pini e Ospizi Marini con il suo presidente, il dottor Giorgio Palmieri, con la consigliera Mara Mengoli, che hanno fornito il loro apporto personale di sensibilità, coinvolgendo la Fondazione a patrocinare la causa dei bambini autistici in un contesto in cui l'autismo è stato un po' dimenticato. Troppo spesso trascurato sia da parte della ricerca scientifica sia da parte dell'assistenza sanitaria e sociale. La sindrome autistica è una delle più gravi che colpiscono i bambini, circa 6 su 1000 fin dalla nascita o perlomeno tenera età, e perdura in generale per tutta la vita. E l'aspetto bello e intelligente del bambino autistico paradossalmente aggiunge gravità alla gravità, perché il bambino appare soltanto, quando è piccolo, appare soltanto viziato e in questo modo si ritarda la consapevolezza della gravità della situazione. Nel nostro paese, che pure presenta una grande tolleranza e un grande favore verso l'integrazione sociale, la situazione dell'autismo e la situazione delle famiglie, quindi con autismo, è drammatica, come e più che altrove, perché dopo un iniziale periodo di integrazione durante la vita scolastica, poi successivamente questi ragazzi vengono tutti concentrati, se non vengono lasciati alle famiglie, ma nelle nostre regioni c'è molta attenzione da questo punto di vista, però vengono concentrati soltanto in laboratori speciali oppure in centri diurni per gravi e per gravissimi, dimenticando in questo modo anche la loro diagnosi e quindi dimenticando di conseguenza le specifiche necessità di riabilitazione. Questo fatto è determinato anche dalla scarsa specializzazione di coloro che compongono l'intorno sociale dell'autismo, dei bambini autistici, e anche l'intorno familiare, perché è molto difficile essere genitori di un bambino autistico, perché per essere genitori non basta l'amore, non basta il buonsenso, occorre una vera preparazione, occorre la capacità di intervenire, occorre la capacità di mediare, di organizzare, la capacità di intervenire in sede terapeutica, perché molte terapie comportano direttamente l'azione dei genitori, tutto in, diciamo, organizzare tutti gli interventi in modo concertato, in modo che tutti gli attori presenti nella vita del proprio figlio, gli insegnanti, gli educatori, i compagni di gioco, i compagni di scuola e via via, siano tutti organizzati per una possibile terapia. Questa preparazione dei genitori è una opera che l'ANCSA ha sempre cercato di svolgere nel modo più competente possibile, dato che l'ANCSA ha proprio come scopo primario la rivalutazione della famiglia come risorsa primaria nella riabilitazione del bambino autistico. Parlavamo di diagnosi. E la diagnosi deve essere precoce, prima dei 2 anni. La diagnosi è compito dei neuropsichiatri e in Italia mediamente, per fortuna con lodevoli eccezioni, ma mediamente la diagnosi ritarda di circa 2 anni rispetto alla prima denuncia della famiglia. Fatta la diagnosi, i genitori si trovano poi di fronte a proposte di terapie di tutti i tipi, sia convenzionali sia alternative, e la grande varietà di queste proposte dimostra come siamo ancora lontani dall'avere una terapia medica valida per tutti. I genitori rimangono tuttavia responsabili della scelta di cura e di educazione dei loro figli, proprio a maggior ragione perché si tratta di una handicap che presumibilmente rimarrà a carico dei genitori proprio per tutta la vita. E le associazioni rivendicano da questo punto di vista, rivendicano proprio per i genitori il diritto dovere di scegliere gli interventi per i loro figli, di partecipare ai progetti di vita e questo anche nell'ambito delle terapie sanitarie, delle terapie offerte dal servizio sanitario, ovviamente attenendosi a dei criteri di buone prassi e accettate internazionalmente. Non si richiedono nemmeno forti stanziamenti rispetto ai costi attuali, si chiede per gli operatori una formazione permanente, si chiede il coordinamento negli interventi, la supervisione di un centro di esperti in modo da poter fornire delle prestazioni il più efficaci possibili, e soltanto in questo modo, verificando gli interventi su lunghi periodi, ci si accorge che poi alcune spese che al momento sembrano elevate nel lungo periodo in realtà sono in realtà una fonte di risparmio e un miglioramento per la qualità della vita del bambino e della famiglia. Di recente la situazione appare molto migliorata per quello che riguarda l'autismo, grazie anche all'impegno delle associazioni, prima fra tutte l'ANCSA, si è ormai fatta giustizia degli errori del passato e ormai ci sono delle azioni che sono veramente che danno veramente speranza. La nostra regione ha approvato un primo documento sull'autismo 5 anni fa legato al piano sanitario regionale, nel 2004 un tavolo di lavoro a cui hanno partecipato sia degli esperti, molti degli esperti qui presenti, e anche alcuni di noi rappresentanti delle associazioni, ha emesso un documento che per essere attuato adesso in molte ASL. Anche la SIMPIA, la Società dei Neuropsichiatri Infantili, ha emesso delle linee guida dove ormai non c'è più nemmeno nella bibliografia la traccia di quegli autori, vedi Bethlehem e Tustin, che aveva avevano invece imperversato negli anni bui, diciamo così, dell'autismo. E anche a Bologna, per la spinta, un po' per la spinta di rinnovamento appunto che viene dalla regione, d'altra parte per l'intervento promotore della Fondazione Pini, si inizia un percorso di rinnovamento che comincia proprio da questo convegno e che auspichiamo sia il primo passo di una serie di interventi atti proprio ad incentivare la ricerca medica e la ricerca sui metodi educativi, ricerca sugli interventi terapici, in modo che in un modo che desti veramente l'interesse e l'applicazione in questo campo. Il progresso appunto di questi studi anche sulla scia di alcuni risultati confortanti, studi comunque garantiti nella loro serietà dall'università e dai servizi sanitari nazionali, è il miglior auspicio per il futuro miglioramento della situazione degli autistici e delle loro famiglie, ed insieme anche l'antidoto per troppo facili scorciatoie offerte da chi si inserisce in questo quadro con proposte illusorie o miracolistiche. E anche in questo modo l'ANSA è un valido sostegno per le famiglie nella scelta di questo cammino difficile. Ecco, io concludo ringraziando di nuovo tutti i relatori, tutti i presenti. Ringrazio anche chi si è profuso in un impegno grandissimo per questo convegno, non come noi che in fin dei conti abbiamo il problema dell'autismo nella famiglia, ma chi non ha il problema della famiglia, la dottoressa Arpinati, il dottor Nerieri e tutta quella serie di volontari che hanno seguito la nostra associazione e il nostro cammino sia per questo convegno e sia per tante altre occasioni. Grazie.
Grazie professoressa, grazie mille. Io aggiungo un ringraziamento ad una delle colonne portanti dell'associazione e anche della realizzazione di questo convegno, alla dottoressa Daniela Mariani Cerati, che è qui presente e che fa parte del comitato scientifico dell'ANSA ed è una delle persone più efficienti in questo contesto. Grazie, e ovviamente estendo i miei ringraziamenti anche alla professoressa Anna Maria Arpinati, che si occupa di educazione, anch'essa volontaria dell'ANSA, alla quale anche dobbiamo il successo, almeno iniziale ora, poi vedremo anche alla fine di questo convegno. Grazie. Ora direi le comunicazioni tecniche, anche per aspettare che ci siano tutti, le leggerei dopo l'intervento della dottoressa Moioli, prima dell'intervallo, in modo che così le diffondiamo meglio. A questo punto direi che possiamo cominciare con i lavori. Come avete visto, la linea di questo convegno parte da delle informazioni di base dalle quali non si può prescindere, come la diagnosi, l'inquadramento nosografico, le patologie associate, quindi tutto ciò che costituisce e accompagna la sindrome autistica, questo lo dico perché sia più chiaro naturalmente. Poi ci saranno tutte le valutazioni che devono aprire poi la porta a quello che è l'intervento sul bambino autistico e successivamente si parlerà dei metodi dell'epidemiologia e dei metodi anche che devono essere applicati preferenzialmente sul bambino autistico, nella scuola, nella famiglia, nel contesto ambientale, perché uno dei metodi che ha avuto più successo, come voi potete individuare, e sono venuti apposta i relatori dall'America e dall'Inghilterra, il metodo TEACH, e questa impostazione dà luogo ad un intervento pluricontestuale per il bambino autistico, in modo che dalle epoche più precoci possa essere accompagnato nelle varie tappe della sua vita, nelle varie fasi evolutive, fino all'età adulta e anche oltre, in modo da ottenere il massimo dell'espressione comunicativa, interattiva del bambino, che è proprio quello che purtroppo determina e caratterizza questa sindrome veramente, come ha detto la professoressa, gravissima.